capitolo 44, in casa nostra. Andate via le damigelle d'onore e trascorsa la luna di miele, mi parve strano trovarmi solo con Dora nella nostra casetta e privo assolutamente, se m'è lecito dire, della deliziosa antica occupazione di fare all'amore. Era una cosa così straordinaria aver Dora sempre con me. Mi sembrava così strano non essere costretto ad uscire per vederla, non aver motivo di torturarmi per lei, non doverle scrivere, non dovere scervellarmi per cercare l'occasione d'essere solo con lei. A volte la sera, quando levavo gli occhi dal lavoro e me la vedevo seduta di fronte, solevo appoggiarmi alla spalliera della sedia pensando che era curioso che noi stessimo lì, soli, insieme, come se fosse la cosa più naturale del mondo, che nessuno ficcava più il naso nelle nostre faccende, che tutto il romanzo del nostro fidanzamento era stato messo su uno scaffale a dormire, che non dovevamo far altro che piacerci a vicenda per tutta la vita. Quando c'era una seduta alla camera ed io ero costretto a far tardi la sera, mi sembrava così strano, avviandomi per rincasare, che a casa mi aspettasse Dora. Era così meraviglioso le prime volte sentirla venir giù e vederla sedersi dolcemente accanto a me e parlarmi mentre cenavo, e sapere di certo che si metteva i capelli nelle cartucce e vederglieli mettere. Non era stupefacente? Son sicuro che due giovani uccellini se ne intendessero molto di più di governo di casa, di me e della mia leggiadra Dora. Avevamo una domestica, naturalmente, ed era lei che dirigeva la casa invece nostra.
Ho ancora un segreto sospetto che essa fosse la figliuola della signora Krapp, travestita. Tanto era il terrore che Maria Anna ci incuteva.
Si chiamava Maria Anna Campione. Quando la prendemmo al nostro servizio ci assicurò che il suo nome non esprimeva che molto debolmente le sue qualità. Aveva un attestato di buon servizio grande come un manifesto e secondo quel documento sapeva far di tutto e anche dell'altro. Era una donna nella forza dell'età, d'aspetto severo e soggetta, specialmente nelle braccia, a una specie di continua rosolia o terribile eruzione di pelle. Aveva un cugino nelle guardie dalle gambe così lunghe che sembrava l'ombra pomeridiana di qualche altro. La sua giubba era troppo piccola per lui, come egli era troppo grosso per casa nostra, la quale, con quella sproporzione, diventava molto più piccola del necessario. Inoltre le pareti erano così sottili che quando egli passava la sera in casa nostra ne eravamo avvertiti da una specie di continuo grugnito nella cucina. C'era stato garantito che il nostro tesoro era sobrio e onesto. Son perciò disposto a credere che ella fosse svenuta al momento che la trovammo senza conoscenza sotto la marmitta e che i cucchiaini da tè mancanti li avesse fatti sparire l'uomo dell'immondizia. Ma ella ci sconvolgeva la mente e noi sentivamo la nostra inesperienza e ci sentivamo incapaci di cavarcela da noi. Saremmo stati in sua mercé se ella ne avesse avuta, ma era una donna spietata e non ne aveva. Fu lei la causa del nostro primo piccolo litigio. «Dilettissima mia», dissi un giorno a Dora, «credi che Maria Anna abbia qualche idea del tempo?» «Perché Dodi?» chiese Dora levando la testa con la più grande innocenza dal suo disegno. «Perché, amor mio, sono le 5 e dovevamo desinare alle 4». Dora diede un'occhiata all'orologio e osservò di avere il sospetto che andasse avanti. «Al contrario, amor mio», dissi consultando quello del mio teschino, «va un po' indietro». La mia mogliettina venne a sedermisi sulle ginocchia per carezzarmi e farmi star zitto e mi tracciò una linea con la matita in mezzo al naso. Le sue carezze mi piacevano, ma con esse non potevo desinare. «Non sarebbe bene, mia cara», dissi, «che tu facessi le tue rimostranze a Maria Anna?» «Oh no, per carità, non potrei, Dodi», disse Dora. «Perché no, amor mio?» chiesi gentilmente. «Perché sono tanto sciocchina», disse Dora. «E lei lo sa». Credetti questo sentimento così incompatibile con qualunque sistema di riforma di Maria Anna che m'accigliai un po'. «Oh, che brutte rughe che hai in fronte, cattivo!» disse Dora e ancora standomi sulle ginocchia le segnò con la matita, portandosela alle labbra per tracciarle più nere e lavorando sulla mia fronte con tanta ridicola serietà che io mi misi a ridere pur controvoglia. «Ecco, ora sei un buon ragazzo», disse Dora. Quando ridi hai una faccia molto più bella. Ma amor mio, dissi. No, no, per carità, esclamò Dora con un bacio. Non fare il barba blu, non fare il serio. Mia diletta moglie, dissi. Qualche volta dobbiamo essere seri. Su, mettiti su questa sedia accanto a me. Dammi quella matita, ecco. Ora ragioniamo un po'. Tu sai, cara, com'era bella la sua manina e com'era piccolino l'anello che le splendeva al dito. Tu sai, cara, che non è molto piacevole dover uscire senza aver desinato, non è vero?
Sì,
rispose Dora con un fil di voce. Tu tremi, cara.
Perché so che tu mi sgriderai,
esclamò Dora quasi con un piagnucolio. Ma no, mia cara, voglio soltanto ragionare.
Oh, ma ragionare è peggio che sgridare,
esclamò Dora disperata.
Io non mi son maritata per sentir ragionare. Se tu avevi intenzione di ragionare con una povera ragazza come me, avresti dovuto dirmelo, cattivo.
Tentai di calmare Dora, ma ella volse il viso da un'altra parte e scosse il capo da un lato all'altro, dicendomi «Cattivo, cattivo!» tante volte che veramente non sapevo che fare. Così nell'incertezza ma girai un po' per la stanza e poi tornai a lei. «Dora, mia cara!»
«No, io non sono la tua cara, perché se tu non ti fossi già pentito d'avermi sposata, non cercheresti di ragionare con me!»
Mi sentii così amareggiato dall'illogicità di questa accusa che ebbi il coraggio di essere grave.
«No, mia cara Dora», dissi, «tu sei molto puerile e dici delle sciocchezze. Tu certo non hai dimenticato che ieri fui costretto a uscire lasciando a mezzo il desinare e che ieri l'altro mi sentii male con l'essere costretto a mangiare in fretta della vitella quasi cruda. Oggi non desino del tutto e non oso dire quanto abbiamo aspettato la colazione perché l'acqua non bolliva». Non ho l'intenzione di rimproverarti, mia cara, ma non è piacevole andare innanzi così. Cattivo, cattivo, tu mi dici che non sono una buona moglie.
Ma, mia cara Dora, tu certo sai che non ho detto mai una cosa simile.
Hai detto che non è piacevole andare avanti così.
Parlavo della direzione della casa.
È la stessa cosa,
esclamò Dora, ed evidentemente lo credeva perché si mise a piangere sconfortata. Feci un altro giretto per la stanza, pieno d'affetto per la mia leggiadra moglie e quasi spinto dalle mie inconsce tendenze accusatrici a picchiare la testa contro la porta. Mi sedetti di nuovo e dissi «Non ti biasimo, Dora. Tutti e due abbiamo molto da imparare. Soltanto tento di farti capire, mia cara, che tu devi, veramente devi, ero risoluto a non cedere su questo punto, avvezzarti a sorvegliare Marianna e similmente a darti da fare». Per te e per me.
Io mi domando, vedi, come tu possa mostrarti tanto ingrato, singhiozzò Dora, pur sapendo che l'altro giorno, soltanto perché avevi detto che ti sarebbe piaciuto un po' di pesce, uscii sola e camminai delle miglia per ordinarlo e farti una sorpresa.
E fosti molto gentile, mia cara, dissi. Te ne fui così riconoscente che non volli per nulla al mondo dirti che avevi comprato un salmone troppo grosso per due persone sole. E che costava una sterlina e più, un prezzo molto superiore ai nostri mezzi.
«Ti piacque moltissimo, però», singhiozzò Dora, «e dicesti che io ero un tesoro».
«E te lo dirò di nuovo, amor mio», risposi, «mille volte». Ma io avevo ferito il tenero cuoricino di Dora e non c'era verso di consolarlo. Ella era così patetica nei suoi singhiozzi e nei suoi gemiti che sentivo come se le avessi detto non so quale enormità per maltrattarla. Ero obbligato ad andar via in fretta. Dovetti star fuori fino a tardi e provai tutta la sera tali fitte di rimorso che mi sentivo perfettamente infelice. Avevo la coscienza d'un assassino ed ero invaso da un vago senso d'estrema malvagità. Erano le due o le tre dopo mezzanotte quando tornai a casa. Trovai mia zia in salotto che mi aspettava.
«Che c'è, via?» dissi intimorito.
«Nulla, Trot!» ella rispose. «Siediti, siediti. Fiorellino era un po' sconvolta e io le ho fatto compagnia. Questo è tutto». Appoggiai la testa alla mano e mi sentii più addolorato e depresso mentre me ne stavo lì a contemplare il fuoco di quel che avessi mai creduto possibile così presto dopo il pieno appagamento di tutti i miei più fulgidi voti. Mentre continuavo a pensare, mi accadde di incontrare gli sguardi di mia zia che erano fissi su di me. V'era in essi un'espressione di ansia, ma si dileguò subito. «Vi assicuro, zia», dissi, «che sono stato male tutta la sera pensando allo stato di Dora.
ma io non avevo altra intenzione che di parlare con tutta tenerezza e amore delle nostre faccende domestiche. Mia zia mi fece un segno di incoraggiamento. «Tu devi aver pazienza, Trot», mi disse. «Naturalmente, Dio sa che non intendo essere irragionevole, zia». «No, no», disse mia zia. «Ma Fiorellino è un tenero fiorellino, e il vento deve essere gentile con lei». Ringraziai in cuor mio mia zia per la sua tenerezza verso mia moglie, sicuro che ella mi intendeva. «Non credete, zia», dissi, dopo aver contemplato un altro po' il fuoco, «che sarebbe opportuno di consigliare un po' d'ora, di tanto in tanto, per nostro mutuo vantaggio?» «Trot», rispose mia zia con qualche emozione, «no, non chiedermi una cosa simile». Il suo tono era così grave che levai gli occhi, sorpreso. «Io do uno sguardo al passato, figlio mio», disse mia zia, «e penso ad alcuni che sono sepolti e coi quali avrei potuto mantenere dei rapporti più gentili. Se io giudicavo severamente gli errori degli altri in tema di matrimonio, dipendeva forse dal fatto che avevo delle amare ragioni per giudicare severamente il mio. A parte questo, per molti anni oramai sono stata una donna strana, malcontenta e bizzarra, come sono ancora e come sarò sempre. Ma fra te e me ci siamo fatti del bene, Trot. Ad ogni modo, tu mi hai fatto del bene, caro, e a quest'ora fra noi non ci debbono essere divisioni». «Divisioni fra noi!» esclamai. «Bambino, bambino!» disse mia zia lisciandosi il vestito. «Neppure un profeta sarebbe in caso di dire come avverrebbero presto e come potrei rendere infelice il nostro Fiorellino se cercasse di mischiarmi in qualche cosa. Io desidero che ella mi voglia bene e sia sempre lieta come una farfalla. Ricorda casa tua in quel secondo matrimonio e non far mai né a me né a lei il torto che hai immaginato». Compresi subito che mia zia aveva ragione e compresi appieno la generosità dei suoi sentimenti verso mia moglie. «Sono i primi giorni, Trot», ella continuò, «e Roma non fu fabbricata in un giorno e neppure in un anno. Tu hai scelto di tua spontanea volontà». Mi parve che una nuvola le velasse il viso per un istante. «E hai scelto una bella e affettuosa ragazza. Sarà tuo dovere e tuo piacere anche, naturalmente ne son convinta, io non ti sto facendo una predica, di stimarla, giacché l'hai scelta tu, per le qualità che ha, non per quelle che non ha. Queste ultime, se puoi, devi tu cercare di svilupparle in lei, e se non puoi, figlio», e così dicendo mia zia si diede una stropicciata al naso, «devi abituarti a farne senza. Ma ricordati, figlio mio, che il vostro avvenire è fra voi due. Nessuno può aiutarvi, ve lo dovete formare da voi. Questo è il matrimonio, Trot, e il cielo vi benedica entrambi in questa avventura, poiché voi siete come due bambini perduti in un bosco». Mia zia disse questo in tono scherzoso e mi diede un bacio come sanzione della sua benedizione. «Ora», ella disse, «accendi il mio lanternino e accompagnami alla mia scatoletta per la via del giardino, perché da quella parte i nostri due villini erano in comunicazione. Dai a Fiorellino i saluti di Betsy Trotwood al ritorno, e che accadrà, Trot, non pensar mai di far di Betsy uno spauracchio, perché l'ho vista spesso allo specchio e so che è già naturalmente burbera e arcigna senza aggiungervi altro». Così dicendo, mia zia si legò la testa in un fazzoletto, come era solita fare in simili occasioni, e io l'accompagnai a casa sua. Mi parve, mentre ferma nel giardino innanzi alla porta, sollevava il lanternino per rischiararmi la via del ritorno, che ella mi guardasse di nuovo con una espressione di ansia. Non vi badai granché, troppo occupato com'ero a riflettere a ciò che m'aveva detto, e troppo penetrato, per la prima volta in verità, dalla persuasione che Dora e io dovevamo crearci il nostro avvenire da noi. Dora discese in pantofole per venirmi incontro e si mise a piangere sulla mia spalla e mi disse che io ero stato crudele e lei era stata cattiva, e credo che io dicessi in sostanza le stesse cose. E tutto finì. E decidemmo che quella piccola disputa sarebbe stata l'ultima e che non ne avremmo avuta mai una seconda, anche se fossimo arrivati a 100 anni di vita. Il nuovo affanno domestico da noi sperimentato fu il torneo delle domestiche. Il cugino di Maria Anna aveva disertato e s'era andato a nascondere nel buco che formava la nostra carbonaia. Ne fu tratto con nostra gran meraviglia da un picchetto armato di suoi commilitoni, che lo ammanettarono e lo condussero via in un corteo che sparse d'ignominia all'ingresso del nostro giardino. Questo mi incoraggiò a sbarazzarmi di Maria Anna, che se ne andò con tanta tranquillità, appena ebbe intascato il salario, che io ne rimasi sorpreso finché non scopersi la faccenda dei cucchiaini da tè e certi prestiti di piccole somme fatti da lei in mio nome presso i bottegai del quartiere. Dopo un intervallo di certa Kidgerbury, la più vecchia abitante di Kentish Town, credo, che andava in servizio a giornata ma era troppo debole per la pratica effettuazione delle sue idee di quell'arte, trovammo un altro tesoro che era una donna piacevolissima, ma che generalmente s'ostinava a cadere, tutte le volte che aveva in mano il vassoio, salendo o scendendo per le scale della cucina, e a crollare in un mucchio nel salotto, come in un bagno, con le tazze e la teiera. Gli stermini commessi da quella sciagurata resero necessario il suo congedo, che fu seguito, con intermezzi della domestica provvisoria Kidgerbury, da una lunga schiera di incapaci, la quale terminò con una ragazza di nobile aspetto che si recò alla fiera di Greenwich col cappello di Dora, dopo la quale non ricordo che una media eguaglianza di insuccessi. Pareva che quanti avessero qualche cosa da fare con noi tirassero a ingannarci. Il nostro ingresso in una bottega era il segnale dell'apparizione immediata dei fondi guasti di magazzino. Se compravamo una ragosta era piena d'acqua. Tutta la carne che ci portavano a casa era coriacea e il nostro pane era quasi senza crosta. In cerca del principio che governa la cottura appunto d'un arrosto, consultai io stesso il libro di cucina e vi appresi che bisognava concedere un quarto d'ora a ogni libra di carne e un quarto di più per il tutto. Ma per una strana fatalità quel principio non reggeva mai e non ci riusciva di trovare il giusto mezzo fra la carne sanguinolenta e la carne calcinata. Avevo ragione di credere che tutti quei disastri ci costassero molto più che se avessimo avuto da registrare una serie di trionfi. Mi sembrava, consultando i conti dei bottegai, che avremmo potuto pavimentare il pian terreno con mattonelle di burro, in tanta profusione ne consumavamo. Non so se le imposte in quel torno di tempo mostrassero un aumento di domanda nella voce del pepe, ma se il nostro consumo non ebbe influenza sul mercato, bisogna concludere che parecchie famiglie ne sospendessero l'uso. E il più meraviglioso si era che non ce n'era mai un acino in casa. Quanto alla lavandaia, che andava a mettere in pegno la nostra biancheria e si presentava in uno stato d'ubriachezza penitente a chiederci scusa, la suppongo una circostanza che può essere capitata parecchie volte a chiunque. Come pure l'incendio del camino, la pompa della parrocchia e la falsa testimonianza dello scaccino. Ma devo concludere che fummo veramente disgraziati nel prendere in nostro servizio una domestica che aveva una grande passione per i liquori e che arrotondò il nostro conto corrente con la fornitura della birra presso il birraio con delle aggiunte inesplicabili come un quarto di bottiglia di rum, signora C, mezzo quarto di ginepro, signora C, bottiglia di rum e acquavite, signora C. Le parentesi si riferivano sempre a Dora, che aveva dovuto assorbire, a quanto ci fu spiegato dopo, l'intera quantità di tutti quei liquidi incendiari. Una delle nostre prime imprese di genere casalingo fu un desineretto per Traddles, che avevo incontrato un giorno in città, invitandolo a venir fuori con me in quel pomeriggio. Egli accettò subito e io scrissi a Dora dicendole che l'avrei condotto a casa. Faceva bel tempo e per strada il tema della nostra conversazione fu la mia felicità domestica. Traddles ne era perfettamente convinto e mi diceva che immaginando d'avere una casa come la mia e Sofia che l'attendesse a desinare, non riusciva a pensare che potesse mancar nulla alla sua completa beatitudine. Io non avrei potuto desiderare una più leggiadra mogliettina all'estremità opposta della tavola, ma avrei certo potuto desiderare, quando vi prendemmo posto, un po' più di spazio. Non so perché, ma sebbene fossimo soltanto in due, non c'era mai spazio a sufficienza, eppure ce ne avevamo sempre a dovizia per perdere qualunque oggetto. Forse era perché nulla aveva un luogo assegnato, eccetto la pagoda di Jeep, che invariabilmente bloccava il passaggio principale. In quell'occasione Traddles era così inceppato fra la pagoda e la custodia della chitarra, il cavalletto di Dora e il mio scrittoio, che ebbi dei gravi dubbi che potesse riuscire in qualche modo a maneggiare il coltello e la forchetta. Ma egli protestò col suo invariabile buon umore. «Ho un mare di spazio, Copperfield, ti giuro, un mare di spazio!» V'era un'altra cosa che avrei potuto desiderare. Che Jeep, cioè, non fosse stato incoraggiato a passeggiare sulla tovaglia durante il desinare. Cominciai a pensare che in quel momento non fosse legittima la sua stessa presenza, anche se non avesse avuto l'abitudine di mettere le zampe nel sale o nella scodella del burro fuso. In quell'occasione esso credé d'essere stato chiamato espressamente per dar la caccia a Traddles e abbaiava al mio vecchio amico e faceva degli assalti sul suo piatto con tanta indomabile pertinacia da formar lui solo l'unico soggetto della conversazione. Ma conoscendo il cuor tenero di Dora e come fosse sensibile sul punto del suo favorito, che non si poteva trattar leggermente, non fece alcuna obiezione. Per la stessa ragione non fece alcuna allusione alla scherma che esso faceva coi piatti sul pavimento, né alla cattiva disposizione delle posate, delle oliere e delle saliere, messe in gruppo di 5 o 6 alla rinfusa, né all'ulteriore blocco di Traddles per mezzo dei piatti vaganti e delle bottiglie. Ma non potevo fare a meno dal pensare, mentre stavo in contemplazione del cosciotto di castrato all'esso che mi stava dinanzi, prima di tagliarlo, come avvenisse che i cosciotti che compravamo noi fossero sempre di forma così strana e che il nostro macellaio avesse per principio di fare incetta di tutte le pecore deformi che venivano al mondo. Ma non feci parte a nessuno delle mie riflessioni. «Amor mio», dissi a Dora, «che hai in quel piatto?» Non sapevo spiegarmi perché Dora stesse da alcuni istanti facendo delle piccole smorfie con le labbra, come se volesse far l'atto di baciarmi. «Ostriche, caro», disse timidamente Dora. «Ci hai pensato tu?» dissi io in estasi. «Sì, Dodi», disse Dora. «Che bella idea!» esclamai mettendo giù il trinciante e la forchetta. «Traddles va matto per le ostriche!» «Sì, Dodi», disse Dora, «e ne ho comprate un bel bariletto, e l'uomo mi ha detto che erano ottime, ma io temo che abbiano qualche cosa, non mi sembrano buone». Qui Dora scosse il capo e dei diamanti le scintillarono negli occhi. «Sono aperte soltanto a metà», dissi. «Togli il guscio di sopra, amor mio». «Ma non si stacca», disse Dora facendo forza con l'aria più angosciata. «Sai, Copperfield», disse Traddles esaminando lietamente il piatto, «io credo sia perché le ostriche sono belle, ma credo sia perché non sono mai state aperte». «Non erano mai state aperte e non avevamo coltelli adatti e non avremmo saputo usarli avendoli. Così guardammo le ostriche e mangiammo il castrato. Perlomeno ne mangiammo la porzione che era cotta, accompagnandola coi capri. Se glielo avessi permesso, son convinto che Traddles si sarebbe comportato alla guisa d'un selvaggio, mangiandosi tutto un piatto di carne cruda, per convincermi che il pasto era di sua perfetta soddisfazione. Ma non volli che si immolasse sull'altare dell'amicizia, e ci gettammo invece su un pezzo di lardo. C'era fortunatamente un po' di lardo nella credenza. La mia povera mogliettina fu così desolata al pensiero che io fossi seccato, e così vibrante di gioia quando trovò il suo sospetto infondato, che il mio segreto disappunto svanì subito e passammo una sera felice. Dora se ne stette accanto a me col braccio sulla mia sedia, cogliendo tutte le occasioni, mentre Traddles discuteva con me sulla qualità del vino, per bisbigliarmi all'orecchio che ero stato così buono da non borbottare. Dopo ella ci fece il tè, ed era bello vederla. Pareva che si affaccendasse a fare il tè alla bambola, e io non feci il difficile sulla qualità della bevanda. Poi io e Traddles giocammo un paio di partite a carte, mentre Dora cantava accompagnandosi con la chitarra, e mi parve che il nostro fidanzamento e il nostro matrimonio fossero ancora un bel sogno, e come la sera in cui la prima volta avevo ascoltato la voce di lei non fosse ancora finita. Andato via Traddles, io, dopo averlo accompagnato alla porta, tornai nel salotto. Mia moglie piantò la sua sedia accanto alla mia e mi si sedette a fianco. «Son tanto spiacente», disse. «Perché non cerchi di insegnarmi, Dodi?» «Debbo prima imparare io», dissi. «Io non ne so più di te, cara». «Ah, ma tu puoi imparare», ella rispose. «Hai tanta intelligenza, tu». «Non dire delle sciocchezze, tesoro». «Io vorrei», ripigliò mia moglie dopo un lungo silenzio, «essere stata in campagna almeno un anno con Agnese». Stava con le mani sulla mia spalla e col mento sulle mani, fissando con gli occhi azzurri tranquillamente i miei. «Perché?» chiesi. «Perché ella avrebbe potuto correggermi e credo che da lei avrei imparato molto». «Col tempo si arriva a tutto, cara. Agnese per molti anni ha dovuto aver cura del padre, come sai. Anche quando era bambina era la stessa Agnese che noi conosciamo». «Mi chiamerai con un nome che io ti dirò?» chiese Dora senza muoversi. «Quale?» dissi con un sorriso. «È un nome sciocco», disse scotendo per un istante i riccioli. moglie bimba. Domandai ridendo a mia moglie bimba perché voleva che io la chiamassi così. Ella rispose senza muoversi, benché cingendole col braccio la vita avessi avvicinato ancor più ai miei i suoi occhi azzurri. «Io non intendo, sciocco che sei, che tu non mi debba chiamar più Dora. Voglio soltanto che, quando pensi a me, pensi che sono tua moglie bimba. Quando ti darò dei motivi di inquietudine, tu dovrai pensare, non è che mia moglie bimba. Quando non saprò accontentarti, tu dovrai dire, lo sapevo da tanto tempo che ella sarebbe stata una moglie bimba. Quando non sarò per te tutto ciò che vorrei essere, e ciò che non sarò forse mai, dovrai dire, eppure quella sciocca di mia moglie bimba mi vuol bene, perché davvero ti voglio bene». Non le avevo risposto seriamente, non avendo affatto sospettato allora che ella parlasse sul serio. Ma fu così felice di ciò che le risposi in tutta sincerità, che il viso le raggiò di gioia prima che le si asciugassero gli occhi. Presto fu davvero mia moglie bimba, e si sedette sul pavimento fuori della pagoda a suonare tutti i campanelli l'uno dopo l'altro, per punire Jip della sua cattiva condotta in quella sera. Ma Jip se ne stette sdraiato sulla soglia della sua nicchia, a guardar fuori con la coda dell'occhio, risoluto per pigrizia a non sentirsene infastidito. Quelle parole di Dora mi fecero una grande impressione. Io ora mi riporto a quel tempo, evoco l'innocente fanciulla alla quale volevo tanto bene, la supplico d'uscire ancora una volta dalle nebbie e dalle ombre del passato e di volgere su di me il suo bel viso. E posso ancora dichiarare che il suo discorsetto non mi uscì mai di mente. Forse non seppi trarne gran pro, ero giovane e inesperto ancora, ma non mi mostrai mai sordo alle sue care parole. Poco tempo dopo, Dora mi disse che si proponeva d'essere una piccola massaia prodigiosa, e allora diede una ripulita al taccuino, temperò la matita, comprò un immenso libro di conti, con l'ago e il filo cucì accuratamente tutti i fogli del libro di cucina staccati e lacerati da Jip, e fece un tentativo addirittura energico d'esser saggia, come ella diceva. Ma le cifre avevano sempre l'identico vizio antico, non volevano addizionarsi. Quando aveva schierato due o tre laboriose colonne nel registro, Jip faceva una passeggiatina sulla pagina agitando la coda e scarabocchiava tutto. E poi il dito medio della sua manina destra si inzuppava d'inchiostro fino all'osso, per così dire. Decisamente credo che fosse il solo risultato positivo visibile. A volte la sera, quando ero in casa e al lavoro, giacché scrivevo molto allora e cominciavo in certo qual modo ad avere una certa nomea di scrittore, deponevo la penna e osservavo mia moglie bimba che si provava ad esser saggia. Per prima cosa pigliava il gigantesco libro dei conti e lo metteva sul tavolo con un profondo sospiro. Poi l'apriva al punto reso illeggibile da Jip la sera innanzi e chiamava Jip per fargli contemplare i suoi misfatti. Ne risultava un diversivo a vantaggio di Jip e a suo svantaggio un po' di inchiostratura al muso per punizione, forse. Poi ordinava Jip di coricarsi sul tavolo all'istante, come un leone, che era uno dei suoi giochi, benché non si possa dire che l'imitazione fosse molto felice. E se esso era in umore di ubbidire, ubbidiva. Poi ella riprendeva la penna e cominciava a scrivere, e vi trovava un capello. Poi prendeva un'altra penna e cominciava a scrivere, e trovava che faceva degli sgorbi. Poi prendeva un'altra penna e cominciava a scrivere, e diceva sottovoce, «Oh, che scricchiolio! Disturberà Dodi!» E poi rinunziava a scrivere come a un'impresa impossibile, e metteva da parte il libro dei conti dopo aver fatto con esso l'atto di volere schiacciare il leone. Oppure, se era in una condizione di spirito grave e posata, si metteva davanti il taccuino e un panierino di fatture e d'altri documenti che avevano piuttosto l'aria di cartucce da arricciare i capelli che di liste e di conti, e si sforzava di trarne qualche risultato. Dopo averli rigorosamente paragonati l'un con l'altro, avere scritto qualche riga sul taccuino, averla cancellata, aver contato e ricontato parecchie volte tutte le dita della sinistra da un lato e dall'altro, si mostrava così infastidita e smarrita, aveva tanta tristezza in viso che mi faceva pena vederlo oscurato da una nube, e per cagion mia. E me le avvicinavo pianamente e le dicevo, «Che hai, Dora?» Dora levava gli occhi disperata e rispondeva, «Non vogliono andar bene, mi fanno tanto male alla testa e non vogliono far nulla di ciò che desidero». Allora dicevo, «Proviamo insieme, guarda, Dora». E cominciavo una dimostrazione pratica alla quale Dora prestava la più profonda attenzione per la durata forse di 5 interi minuti, e poi cominciava a sentirsi orribilmente stanca e alleggeriva l'argomento arricciandomi i capelli o ripiegandomi il collo della camicia per vederne l'effetto sul mio viso. Se tacitamente frenavo la sua giocondità continuando la mia dimostrazione, ella mi faceva una faccia così sgomenta e desolata e gradatamente diventava così sconvolta che il ricordo della sua gaiezza, al tempo che i miei passi s'erano smarriti sulla sua via, e il sentimento che ella era mia moglie bimba, avevano su di me il potere d'un rimprovero, e deponevo la penna dicendo a Dora di prendere la chitarra. Io avevo molto da fare ed ero in preda a molti affanni, ma per la stessa ragione glieli tenevo celati. Son lungi dal ritenere ora che facessi bene a non rivelarglieli, ma li nascondevo per il bene che volevo a mia moglie bimba. Mi guardo in cuore e ne affido i segreti senza alcuna riserva a questa carta. So che sentivo la mancanza di qualche cosa, ma non così da amareggiarmi la vita. Quando passeggiavo solo nei giorni di bel tempo e pensavo ai giorni d'estate in cui l'aria sembrava piena del mio giovine amore, avvertivo la mancanza di qualche cosa nell'incarnazione dei miei sogni. Ma pensavo che altro non fosse che un'ombra attenuata della radiosa gloria del passato che nulla avrebbe potuto riversare sul presente. Talvolta sentivo per un poco che mi sarebbe piaciuto avere in mia moglie un consiglio più sicuro, una maggiore ragionevolezza e maggiore fermezza di carattere per esserne sostenuto e aiutato, che ella fosse dotata del potere di colmare le lacune che in qualche parte sentivo in me. Ma comprendevo che una tale felicità non esiste in terra, che non doveva e non poteva esistere. Ero un marito quasi ragazzo. Non avevo avuto nella vita altre lezioni che gli affanni e i dolori registrati in questi fogli. Se facevo male, e forse mi accadeva spesso, era per un malinteso e per mancanza d'esperienza. Scrivo la pura verità. Non mi gioverebbe cercare d'attenuarla. Così fu che m'addossai io le cure e gli affanni della nostra vita senza altri che li dividesse. Vivevamo presso a poco come prima, nello stesso scompiglio domestico, ma io mi c'ero abituato. Ed ero contento di veder Dora quasi sempre serena. Era lieta e gioiosa nei suoi vezzi infantili, mi voleva molto bene e si divertiva come una bambina. Quando le discussioni alla camera erano pesanti, parlo della lunghezza, non della qualità, che sotto questo rapporto non erano mai diverse, e rientravo a casa tardi, Dora non si frenava più sentendo i miei passi, ma si precipitava per gli scalini per venirmi incontro. Quando la professione conquistata con tanta fatica mi lasciava la sera libera e potevo scrivere in casa, ella veniva a sedersi cheta accanto a me, anche se era molto tardi, e se ne stava così silenziosa che spesso la credevo addormentata. Ma generalmente, quando levavo la testa, vedevo i suoi occhi azzurri fissarmi con l'attenzione tranquilla di cui ho già parlato. «Oh, come devi essere stanco!» disse Dora una sera nel momento che chiudevo lo scrittoio. «E come devi essere stanca tu?» dissi io. «Questo è più esatto. Un'altra volta devi andare a letto, mia cara, è troppo tardi per te». «No, non mi mandare a letto», supplicò Dora mettendomisi a fianco. «Te ne prego, non lo fare». «Dora!» Con mio stupore mi singhiozzava sul collo. «Non ti senti bene, mia cara? Che cosa hai?» «Non ho nulla, mi sento bene», disse Dora. «Ma promettimi che mi lascerai stare a guardarti scrivere». «Ma a mezzanotte non è un bello spettacolo per i tuoi occhi lucenti», risposi. «Sono lucenti, dunque», rispose Dora ridendo. «Sono così contenta che siano lucenti». «Piccola vanitosa», esclamai. Ma non era vanità. Era soltanto innocente gioia della mia ammirazione. E lo sapevo bene prima che ella me lo dicesse. «Se tu li credi belli, dimmi che potrò sempre rimanere a guardarti scrivere», disse Dora. «Ti sembrano belli?» «Bellissimi». «Allora lasciami sempre fermare a vederti scrivere». «Ho paura che la loro lucentezza ne soffrirà, Dora». «Sì, certo, perché tu allora, mio caro sapientone, non mi dimenticherai quando sei pieno di fantasie silenziose. Ti dispiacerà se ti dico qualche cosa molto, ma molto sciocca? Più sciocca del solito?» chiese Dora guardandomi negli occhi, standomi sulla spalla. «Che meraviglia sarà mai?»
dissi.
«Lasciami tenere le penne», disse Dora. Voglio aver qualche cosa da fare in tutte quelle ore che tu sei così occupato. Posso tenerti le penne?
Il ricordo della sua ingenua gioia quando dissi di sì mi inumidisce gli occhi. La volta appresso che mi misi a scrivere, e regolarmente dopo, ella sedette al suo posto, tenendosi accanto un piccolo fascio di penne. Il piacere che le derivava dal partecipare così al mio lavoro e il suo incanto nel momento che mi occorreva una penna nuova, ne fingevo spesso il bisogno, mi suggerirono un modo di dare una soddisfazione maggiore a mia moglie bimba. Di tanto in tanto le dicevo che bisognava ricopiare un paio di pagine del mio manoscritto. Dora allora era raggiante. I preparativi che faceva per quel gran lavoro, i grembiuli che indossava, i bavaglini che andava a prendere in cucina per difendersi dall'inchiostro, il tempo che vi impiegava, le innumerevoli soste per farsi una risatina con Jip, come se questo capisse il manoscritto, la sua convinzione che il lavoro rimanesse incompleto se non vi apponeva la propria firma in fondo, e il modo come me lo consegnava, quasi fosse il compito d'uno scolaro, e poi, se lo lodavo, l'abbraccio che ella mi dava, sono per me, anche se agli altri possano apparire ingenui, commoventi ricordi. Poco tempo dopo si impossessò delle chiavi e girava tintinnando per casa con tutto il mazzo in un panierino legato alla cintura. Di rado m'avveniva di vedere che i mobili a cui appartenevano fossero chiusi o che servissero ad altro che al passatempo di Jip. Ma Dora era contenta e questo mi bastava. Ella era convinta che molti buoni effetti risultassero da quel suo modo di governar la casa ed era lieta come una bambina che gioca con la casetta della bambola. E così si andò innanzi. Dora voleva bene a mia zia quasi come a me e spesso le narrava del tempo in cui temeva che fosse una vecchia brontolona. Non avevo vista mia zia addolcirsi mai tanto per nessuno. Ella faceva la corte a Jip, benché Jip non le corrispondesse. Sentiva tutti i giorni Dora suonar la chitarra, benché non avesse gran gusto per la musica, credo. Non parlava mai male delle incapaci, per quanto forte potesse esserne la tentazione. Percorreva prodigiose distanze a piedi per comprare, come sorpresa, delle bazzecole che sapeva desiderate da Dora. E non veniva mai dalla parte del giardino senza gridare a piè della scala, vedendo che Dora non c'era, con una voce che si spandeva allegramente per tutta la casa. «Dov'è Fiorellino?»